Modem.
No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space.
Vedo, sì, è fatta, ha toccato.
La tensione di 7 ore di attesa si è sciolta in un forte applauso globale.
Dopo un viaggio di 10 anni, Rosetta e Philae avevano finalmente raggiunto la loro destinazione, la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko.
Per la prima volta una sonda terrestre ha toccato la superficie di un astro con la coda.
When I first heard the idea of Rosetta, I thought it would be extremely difficult.
We believe that comets.
Crediamo che siano state le comete a portare l'acqua sulla Terra.
Oggi l'Europa ha dato uno straordinario contributo alla scienza.
Quindi se vogliamo comprendere le origini del nostro sistema solare, le origini del pianeta Terra e le origini della nostra stessa vita, dobbiamo capire le comete.
La scheda introduttiva porta la firma di Renato Minoli. Ben ritrovati da Nicola Lund. Mercoledì la sonda Philae si è appoggiata sulla cometa. Da ieri la Terra riceve le prime informazioni direttamente da lì, dalla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, un luogo distante più di 500 milioni di chilometri da casa nostra, un luogo raggiunto dopo un viaggio di 10 anni e 6,4 miliardi di chilometri. Cifre davvero da far girare la testa. Ci aiuteranno nel compito di rendere comprensibile quanto avvenuto e quanto avverrà e quali potranno essere le conseguenze. Tre ospiti: Paolo Ferri, capo operazioni dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
E ringrazio anche della presenza Franco Bonacina, portavoce della stessa Agenzia Spaziale. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
E buongiorno in studio a Bruno Storni, voce e volto conosciuti dalle nostre parti quando si tratta di spiegare cose spaziali. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Lei è ingegnere, docente alla SUPSI, la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, nonché al Politecnico di Losanna. Paolo Ferri, prima di attualizzare lo stato della missione, una domanda obbligata a chi, come lei, ha seguito il progetto per 18 anni, è un po' uno dei padri di questo progetto e ora lo sta pilotando anche. Quali sensazioni ha provato mercoledì al momento dell'accometaggio, così come oggi si dice? Insomma, questo neologismo sembra assolutamente indispensabile ormai.
Beh, direi forse un po' difficile da descrivere, come ha detto lei, 18 anni di lavoro, anche tante soddisfazioni ultimamente dal risveglio di gennaio dopo l'ibernazione, l'arrivo alla cometa, questi primi mesi volare intorno alla cometa che era una cosa totalmente nuova, abbiamo dovuto imparare a farlo mentre volavamo, è stata una serie, ogni giorno c'erano grandi emozioni, quel momento è indescrivibile. Ci abbiamo tanto lavorato, non voglio neanche dire che eravamo super ottimisti, naturalmente ottimisti lo eravamo, ma eravamo consci delle probabilità che tante cose potessero andare male. Alla fine vedere che aveva toccato terra o toccato la superficie della cometa ed era sopravvissuto è stata una cosa quasi incredibile per noi.
Lo posso immaginare. Franco Bonacina, anche per lei, sono quasi 30 anni, mi corregga se sbaglio, che lei lavora presso l'Agenzia Spaziale Europea. Immagino che anche per lei questo abbia avuto un significato particolare.
Sì, ha avuto un significato particolare per me, ma ha avuto un significato particolare per tutti noi. Quando dico noi, tutti gli europei, tutti i membri dell'Agenzia Spaziale Europea, compresi tutti gli svizzeri. La Svizzera da sempre fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea, è uno, diciamo, dei padri fondatori della nostra agenzia, ha sempre portato avanti scienza spaziale e tante altre cose, tante industrie sono anche state coinvolte tra le più di 1000 persone che hanno lavorato su questo progetto, tante erano anche svizzere, quindi è un exploit mondiale del quale possiamo essere veramente fieri e orgogliosi come cittadini europei.
Bruno Storni, exploit, si dice, tanto per intenderci, per cercare di contestualizzare anche le dimensioni e la portata di questo fatto. Torniamo indietro nel 69 con l'allunaggio, la conquista dell'uomo da parte con la conquista della luna da parte dell'uomo. Abbiamo sentito anche nella scheda introduttiva del presidente Kennedy che nel 61 annunciava questo piano ambizioso americano poi raggiunto. Ecco, un fatto che è paragonabile con quanto accaduto in questi giorni a livello proprio di dimensioni, di portata e di importanza.
Ma sicuramente d'importanza sì, perché siamo su un corpo spaziale sul quale non si è mai andati. È la prima volta che l'uomo posa direttamente o indirettamente i piedi su una cometa. Chiaro, sulla Luna ci è andato l'uomo, in questo caso con sonde robotizzate, perché sono due, e si è riuscito a fare una cosa che effettivamente va al di là, perché un conto è andare sulla Luna, la Luna effettivamente è qui vicina. La cometa è un oggetto abbastanza difficile da intercettare, da prendere, bisogna arrivare alla stessa velocità e poi bisogna adattarsi e effettivamente cercare di fare quello che si è fatto, e qui bisogna effettivamente, dobbiamo congratularci sicuramente con chi ha realizzato la sonda, ma con chi l'ha pilotata, con il team di Paolo Ferri, perché quello che hanno fatto l'altro ieri, posando un oggetto che vola a 65.000 km all'ora, distante 500 milioni di chilometri dalla Terra, e posarlo su un oggetto che, come la cometa, che sappiamo è abbastanza corrugata, esattamente dove dovevano, poi c'è stato un problemino che è rimbalzato, è veramente un'opera di grande maestria nella dinamica di volo. Quindi effettivamente ad Darmstadt hanno fatto un lavoro eccezionale.
Andiamo proprio a colui che ha pilotato questa operazione, Paolo Ferri. Veniamo allo stato di questa missione. Si è verificato un qualche problema al momento dell'arrivo del lander sulla cometa. Ci può spiegare qual è la situazione attuale?
Allora, sono stato proprio pochi minuti fa in sala controllo prima di venire alla vostra trasmissione per avere lo stato più attuale possibile. In questo momento, da quando il lander è sulla cometa, noi abbiamo contatti di circa 3 o 4 ore ogni 12 ore. Questo è dovuto alla rotazione della cometa. Rosetta vola molto lentamente sopra la cometa, prende il segnale di file quando sale sopra l'orizzonte e poi lo perde dovuto alla rotazione quando, diciamo, tramonta dall'altra parte della cometa. Abbiamo avuto 3 di questi passaggi negli ultimi giorni, da quello in cui siamo atterrati, poi ce n'è stato un altro, il terzo è stato ieri notte, tra le 9 e mezzanotte. In ognuno di questi file si è comportato molto bene. Il primo passaggio era mentre ancora stava rimbalzando, noi non lo sapevamo a quel punto, però ha mantenuto il contatto, che per noi è assolutamente vitale. Il contatto radio, senza contatto radio non solo non possiamo fare nulla, non possiamo intervenire, ma anche non riceviamo i dati scientifici e i dati della telemetria. Allora, lo stato stamattina era ancora fantastico. Il lander è lì, un po' appoggiato, un po' storto ad una roccia dove si è fermato dopo un paio di rimbalzi che ha fatto, ma si comporta come se fosse nel salotto di casa mia, esegue tutte le operazioni che gli mandiamo, registra i dati, li immagazzina a bordo, quando vede Rosetta sopra l'orizzonte glieli manda, e insomma sta facendo il suo lavoro perfettamente. E a questo punto però le batterie stanno piano piano consumandosi, noi prevediamo di avere un altro passaggio stamattina di 3-4 ore, e questo sicuramente ci contiamo, e speriamo molto uno 12 ore dopo, quindi stasera. Dopodiché, non so.
Il problema sta nel fatto che si trova in una posizione un po' ombrosa e quindi non può caricare le batterie fotovoltaiche di cui è dotato.
Esattamente. Devo dire, la missione, i nostri colleghi di Colonia che hanno progettato il lander, era già prevista così, che la fase principale della missione funzionasse a batterie. Volevano ottenere, diciamo, tutti gli obiettivi minimi principali della missione con le batterie, perché non c'era garanzia che i pannelli solari funzionassero, non si sapeva, si coprono di polvere all'atterraggio, così. Però avevamo grosse speranze che ovviamente funzionassero. Adesso siamo all'ombra di una roccia e lì abbiamo un'ora e mezza di sole, quando avremmo invece di sei ore come speravamo, e questo crea ovviamente dei problemi per la seconda fase che dovrebbe cominciare sabato, e vedremo cosa riusciamo a fare lì.
E qual è l'autonomia della batteria principale, quindi quella?
Allora, sì, speriamo, siamo abbastanza fiduciosi di tirare stasera, sabato mattina, dopodiché però siamo sicuri che non ci sarà più corrente, per cui adesso nel passaggio di stamattina e di stasera cerchiamo di osare un po' di più, e per esempio una delle cose che vogliamo fare è girare il lander. Questo si può fare, il lander ai piedi appoggiati, quelli speriamo che restino lì appoggiati a questa roccia e un po' al terreno, però si può girare il corpo in modo che esponga alla direzione del sole un pannello solare un po' più grosso. Non è un grosso miglioramento, ma è meglio di quello che abbiamo adesso. Altre cose più, diciamo, ambiziose che si stavano discutendo adesso era addirittura di far partire una certa ruota che a lui interno, che serviva per stabilizzarlo durante il volo, e magari questo lo potrebbe fare saltare di nuovo, gli fa fare un giro, un salto. Insomma, piuttosto che restare senza energia, stiamo pensando a qualche operazione un po' rischiosa, tanto alla fine della missione il rischio.
Per portarlo in una zona più soleggiata, diciamo, esatto, diciamo così. Esatto. Senta un po', lei prima parlava del salotto, faceva questo paragone. Lei immagino che il salotto di casa sua sa dov'è, ma invece la sonda, mi corregga se sbaglio, non sapete precisamente dov'è, o sbaglio?
Esattamente, no, lei ha assolutamente ragione. Questa è una delle due attività che abbiamo iniziato subito. Mentre la sonda produceva i suoi dati e le sue misure, noi a terra cercavamo di capire dov'è. Ora, sembra dai dati che abbiamo ricevuto la sera di mercoledì, cioè nel primo passaggio, che dopo essere caduta, dopo essere atterrata nel punto proprio quello che volevamo, entro 100 metri dal punto preciso che volevamo, invece di ancorarsi, il sistema di ancoraggio non ha funzionato, quindi questa è rimbalzata, perché non c'è quasi niente gravità sulla cometa, diciamo lì una sonda di 100 kg lì pesa un grammo, quindi è rimbalzato stando in volo per quasi due ore. Poi è ricaduta, ha fatto un altro salto e poi alla fine per fortuna si è fermata su questa roccia, ancora in visibilità di Rosetta, quindi per quel motivo possiamo fare la missione, diciamo che in quel senso abbiamo avuto fortuna. Mm-hmm. Però dov'è? Ha volato per due ore e non veramente al momento abbiamo certe stime, ma non abbiamo una certezza precisa. Mm-hmm. Quello che stiamo facendo ora, l'abbiamo fatto ieri sera, lo faremo stamattina, usiamo uno strumento scientifico che c'è a bordo di Rosetta, che serve a fare, al bordo di File, che serve a fare la tomografia del nucleo, per mandare segnali radio a Rosetta, e con questi segnali radio facciamo una triangolazione e lì dovremmo avere un'idea molto più precisa. Il primo segnale l'abbiamo ricevuto, adesso quindi abbiamo un cerchio dove potrebbe essere. Col secondo di stamattina dovremmo avere una posizione più precisa,
più poi faremo precisando insomma l'ubicazione. Franco Bonanacina, a questo punto l'obiettivo, alla luce di quanto ci diceva Paolo Ferri, qual è l'obiettivo? È quello di incamerare il più possibile informazioni fin tanto che il robot è in grado di lavorare?
Certamente, diciamo che comunque la missione è stata ottenuta. Per noi già il fatto di aver messo Rosetta, la navicella madre, in orbita intorno a una cometa, quello è già stato il primo exploit. Adesso è tutto tra virgolette grasso che cola, gli scienziati sono già ipercontenti dei risultati che si stanno ottenendo, come diceva il collega Paolo, speriamo di riuscire a completare tutte queste operazioni per dare soddisfazione a tutti. E poi mi sembra aver capito, mi corregga Paolo, che il lander potrebbe addormentarsi e risvegliarsi ancora più tardi, sarebbe veramente ancora un'altra ciliegina sulla torta che potrebbe portare un sacco di informazioni utili. Cioè è importantissimo sapere se le comete veramente hanno aiutato a portare l'acqua sulla Terra, se ci hanno portato le molecole di carbonio, insomma le comete, i nuclei delle comete sono uno scrigno del tesoro. Al posto di avere dobloni e smeraldi all'interno hanno queste informazioni che servono poi per capire meglio come siamo nati noi, come è nata la nostra Terra, tutta la scienza che facciamo, perché spendiamo tanti miliardi per mandare satelliti nello spazio, perché alla fine vogliamo capire noi, la nostra Terra fa parte dello spazio, non viceversa, quindi anche noi siamo un pianeta, dobbiamo capire come siamo nati, come stiamo andando e come andremo a finire, quindi sapere cosa c'è là aiuta a capire cosa c'è qua da noi e come mantenere meglio il nostro pianeta, la nostra vita sul nostro pianeta.
Prima di sentire Bruno Storni, Paolo Ferri, la questione dell'ibernazione effettivamente conferma quanto diceva Bonacina?
Sì, in effetti è esattamente così. Il fatto di avere meno luce di quanto sperassimo non vuol dire che l'ENDA sia morto completamente. Appunto, adesso abbiamo idee di cercare di migliorare questa illuminazione. Poi ci sono le stagioni. Franco si riferiva a quello. La cometa gira intorno al Sole come la Terra ha una primavera, un autunno, un inverno. Purtroppo adesso stiamo andando verso l'autunno, quindi le condizioni di illuminazione su quel punto dove è atterrata peggioreranno per un po', ma nei mesi successivi possono ancora migliorare, quindi, dopo marzo credo. Quindi certo le speranze di avere ancora un funzionamento, anche se parziale, dell'ENDAR ci sono ed era comunque previsto questo, perché anche se i pannelli solari avessero funzionato perfettamente, il Lander avrebbe dovuto fare veramente i salti mortali per avere tante operazioni successive, quindi veramente lui completa il suo lavoro come previsto stasera e noi siamo super entusiasti di questo.
Bruno Storni, l'abbiamo sentito, in casa ESA, come è giusto che sia, si esulta e la si definisce un successo su tutti i fronti, anche secondo il suo punto di vista più esterno lo è.
Sì, forse sono anch'io un po' di parte perché da anni che lavoro con l'ESA, però effettivamente è stata un'operazione molto ma molto di successo, se pensiamo che è stata lanciata nel 2004, quindi 10 anni fa, che è stata costruita alla fine ancora nel secolo scorso. E forse per dare un'idea di quello che è stato fatto, adesso è chiaro, ci sono 60 ore di autonomia per il funzionamento la prima fase di funzionamento di file. L'energia la prende praticamente da una batteria che è stata ricaricata proprio recentemente, anche dovuto essere scaldata. È una batteria delle dimensioni e della capacità di una batteria che abbiamo in un'automobile, circa 1000 ampere ora. Quindi veramente si lavora con pochissima energia e anche i pannelli solari che ci sono su questo lander sono di totale di 30 watt, però visto che sono posizionate su 5 o 6 pareti, ce ne sono al massimo 2 che alimenteranno la ricarica. Tutta l'operazione di Rosetta è basata sul risparmio energetico, cioè la prima volta che si va così lontano dal Sole con una sonda alimentata a pannelli fotovoltaici. Anche questo è un exploit. Ha dovuto essere ibernata, siamo andati a quasi 800 milioni di chilometri di distanza, dove la radiazione solare è il 3% di quella che abbiamo sulla Terra, e qui l'ESA è riuscita a ad alimentare questo esperimento solo a pannelli fotovoltaici. Quindi c'è veramente anche un grande exploit tecnologico che c'è dietro questa missione.
Un exploit che potremmo anche definire quasi simbolico, nel senso che con così poca energia un lungo viaggio di questo genere, magari qualche insegnamento anche da noi può portare.
Sì, è interessante perché proprio in questi anni c'è lo sviluppo del fotovoltaico sulla Terra. Adesso, per tornare un po' a quello che si fa nello spazio dall'inizio si sono usati mezzi energetici alternativi, quelli che adesso vengono definiti energia alternativa. Per esempio il fotovoltaico, la prima applicazione l'ha avuta effettivamente nello spazio, anche le celle a combustibile, quindi la ricerca spaziale dà degli impulsi anche importanti alla gestione della Terra.
E questo effettivamente sono soldi quindi investiti non solo nell'ambito spaziale, ma poi che hanno delle ripercussioni anche in altri campi. Franco Bonacina, è sorpreso da quanto sin qui scoperto nei giorni scorsi, ma anche nelle settimane precedenti, quando Rosetta ha cominciato quindi a studiare la cometa da vicino. Le chiedo proprio così, quanto è sorpreso o quanto si aspettava di vedere quanto poi è successo?
Beh, non sono molto sorpreso, perché abbiamo avuto anche tanta esperienza prima, quindi avevo abbastanza fiducia nei colleghi come Paolo Ferri e tutti gli altri che le cose andassero a buon fine. Abbiamo 50 anni di esperienza all'ESA e tantissima esperienza nella scienza spaziale. Avevamo già incontrato una cometa, anzi due, con un altro satellite, ma diciamo una vecchia gloria. Nel 1986 Giotto aveva sfiorato una cometa, ma per brevissimo tempo. Poi nel 92 inaspettatamente ne aveva vista un'altra, prima la cometa di Halley, era passato a 700 km. Anche lì le cose erano andate in maniera spettacolare. Forse il mondo l'aveva saputo un po' meno, perché forse a quei tempi non eravamo così esperti in pubbliche relazioni. Adesso abbiamo fatto qualche passo avanti anche in questo senso, grazie anche a voi che ci date spazio per parlarne. Quindi sì, sorpreso, ma abbastanza, cioè fiducioso che le cose andassero bene. Una cometa che già in agosto, una sonda che già in agosto aveva acchiappato una cometa ed era arrivata a mettersi in orbita a 20 km di distanza, per me era già un successo anche quello stratosferico. E di per sé Rosetta fa già l'80% della scienza con i suoi strumenti a bordo. Una scienza importantissima, anche questa unica al mondo. Siamo stati ospiti, abbiamo ospitato la NASA sulla nostra sonda e abbiamo avuto i complimenti della NASA, tra l'altro, che non è poco, e i complimenti anche dei russi, di tantissimi altri partner nel nostro mondo spaziale. Quindi siamo ancora più orgogliosi.
Ci sarebbe poi da capire quanta sincerità c'è o quanta gelosia, magari un po' di invidia. Ma sentiamo Paolo Ferri, le domande che lei si poneva all'inizio di questa avventura, parliamo quindi di 18-20 anni fa, sono le stesse che si pone oggi?
Devo dire che tante delle cose che ci preoccupavano, perché le facevamo per la prima volta e nessuno le aveva fatte prima di noi, ormai sono alle nostre spalle. Per esempio l'ibernazione, se ne è parlato, si è toccato solo marginalmente, il suo collega anche in studio ne parlava. Abbiamo portato questa sonda così lontano dal Sole con pannelli solari che a un certo punto abbiamo dovuto spegnere quasi tutti i sistemi, perché doveva sopravvivere con pochissima energia. Per 2 anni e mezzo non abbiamo avuto contatto. Questa è stata una cosa difficile da accettare per noi delle operazioni, difficilissimo da programmare. Abbiamo dovuto pensare a tutte le cose che sarebbero potute succedere in questi 2 anni e mezzo, minimizzare i rischi di problemi, perché la sonda non poteva essere aiutata da terra. Questo è passato, per me è stato forse il momento più importante, perché se non avesse funzionato questo, diciamo il risveglio è stato il momento più importante, se quello non avesse funzionato la missione sarebbe stata persa completamente. Quindi un problema via, forse più grosso. Secondo, arrivare alla cometa, navigare intorno alla cometa, anche questo ringrazio molto il suo collega in studio dei complimenti, io sono assolutamente d'accordo, ma soprattutto perché i colleghi qui all'ESO che fanno parte del nostro team e fanno questa dinamica del volo mi meravigliano e mi riempiono di ammirazione ogni giorno. Io non capisco neanche come facciano a raggiungere questi risultati. Siamo arrivati alla cometa, nessuno aveva mai volato intorno a un oggetto così piccolo, con un campo gravitazionale così debole, ma così anche variabile, diciamo non uniforme, con gas e polvere intorno. Non era un normale volo spaziale. Ebbene, questi negli anni precedenti hanno sviluppato modelli per il volo intorno che venivano aggiornati continuamente, comparando le loro previsioni usando il modello e le misure che venivano fatte dell'orbita. Nel giro di 3 mesi abbiamo migliorato i modelli al tal punto che l'accuratezza dell'atterraggio è stata entro appunto 100 metri alla fine, quando noi pensavamo di ottenere 1 km² di errore. Quindi questa è stata un'altra grande sfida mai fatto prima, e devo dire che avevo molte preoccupazioni per questo.
Una sfida in
questo
senso.
L'atterraggio, l'atterraggio lì avevamo un po' poco da farci con quello. Io lì sono molto contento che File, il suo ancoraggio non ha funzionato, però poverino ha fatto il suo lavoro.
Bruno Storni, adesso si tratterà di elaborare tutta una serie di dati che stanno già arrivando e che già arrivavano le scorse settimane con l'avvicinamento alla cometa. Le risposte che potremmo avere riguardano quindi le origini del sistema solare e quindi anche le origini della nostra stessa vita. Quindi qua siamo di fronte a possibili letture fondamentali.
Sì, diciamo queste misure sono già iniziate. Rosetta ha un spettrometro di massa dell'Università di Berna. L'Università di Berna è di nuovo su una missione cometaria, era già stata su Giotto, e con questo strumento hanno già identificato diversi elementi che vengono espulsi dalla cometa, che fanno parte della coda, della chioma. Hanno già trovato acido solfidrico, acido cianidrico, formaldeide, etanolo, ammoniaca, e adesso si andrà avanti a esaminare, si pensa di arrivare appunto negli aminoacidi, e sono questi aminoacidi che sono stati trovati su un'altra cometa da una missione americana che ha attraversato la coda, no? qualche anno fa. Se effettivamente si riesce a determinare la presenza di questi aminoacidi, l'ipotesi che la vita si sia sviluppata sulla Terra grazie ad apporti che sono arrivati sulla Terra, elementi che sono complessi, molecole complesse che erano state, diciamo, generate al momento del 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando si è formata il nostro sistema solare, questa ipotesi tenderà ad avvalorarsi. Quindi questi esami continueranno. Sarebbe ideale se si potesse attivare anche l'esame in sito con il trapano e con il laboratorio che c'è a bordo. Questo effettivamente non è sicuro, vista la posizione di file, però abbiamo ancora 20 mesi di accompagnamento di Rosetta con la cometa, quindi si continuerà a raccogliere informazioni in questo senso.
Paolo Ferri, effettivamente questa operazione di raccolta di materiale trapanando il terreno non è possibile in questo momento?
Devo dire che non abbiamo ancora abbandonato la speranza, e l'ultima cosa che si è decisa stamattina è: se abbiamo un passaggio buono, un contatto buono stamattina, proveremo l'operazione di trapanaggio proprio stamattina. Non volevo annunciarlo con sicurezza perché veramente ci sono molti se, però il team si sta preparando e se abbiamo buona visibilità lo facciamo stamattina. Certo non vogliamo lasciar niente di intentato.
Beh, ce lo sta dicendo quasi come anticipazione, la ringraziamo di questo. Franco Bonacina, al di là appunto della lettura di quello che può essere la nascita, la creazione della vita sulla Terra, potremmo anche avere eventualmente delle indicazioni sulla possibilità che esista vita altrove, oppure qua stiamo davvero andando troppo lontano?
Stiamo forse andando un po' troppo lontano, però quando scopriamo che c'è acqua da qualche parte possiamo pensare che magari ci possa essere una qualche forma di vita. Stiamo facendo lo stesso tipo di approccio anche con le prossime missioni. Rosetta nel 2015 continuerà, come è stato detto dal professor Storni, a lavorare intensamente, poi arriverà ExoMars. Sono due missioni su Marte, una nel 2016, una nel 2018, che appunto, al di là di un modulo di atterraggio, ma anche di un rover sempre fatto in casa ESA, faranno anche un'analisi abbastanza approfondita alla ricerca di ulteriori tracce. È già stata trovata traccia su Marte, non sono stati trovati omini verdi, però insomma ci si sta passo passo avvicinando, e la nostra ricerca va anche in questa direzione. Siamo ancora comunque abbastanza lontani dal poter fare un qualunque tipo di annuncio di questo tipo.
Certo. Bruno Storni, effettivamente a questo punto il prossimo obiettivo è in questa pazza corsa allo spazio è una missione umana su Marte.
Cioè, se ne parla da decenni, ha cominciato a lanciare la sfida ancora von Braun, che non pago della Luna aveva in mente, voleva la stazione orbitante e la missione su Marte. Poi alla fine è uscita la navetta che ha un po' fermato tutto il programma umano americano. Adesso effettivamente i vari presidenti americani hanno sempre rilanciato la sfida su Marte, Bush padre, Bush figlio l'ultima volta, Obama ha tirato un po' il freno. Vedremo cosa avverrà nei prossimi anni. Si sa che comunque la NASA in dicembre lancerà la nuova capsula per portare uomini nello spazio, e con questa capsula vorrebbero effettivamente andare oltre la Terra, quindi vedremo cosa faranno. È chiaro, è una missione che non è detto che sia fattibile solo da un'agenzia nazionale, probabilmente bisogna mettersi assieme cinesi, russi e americani e europei.
Lei è pronto per andare su Marte, ho visto che è già dotato comunque di un biglietto.
È un biglietto che la NASA mette a disposizione per pubblicizzare il prossimo lancio in dicembre, quindi ci si può iscrivere, la solita pubblicità all'americana per rendere attenti a un nuovo evento.
Paolo Ferri, concludiamo con lei. Per proporre questo genere di ricerca nello spazio ci vogliono tanti soldi. Bruno Storni parlava di un'alleanza internazionale necessaria anche proprio nella raccolta di fondi. In un momento di crisi come questo non sarà facile, immagino.
No, ovviamente no, anche se sicuramente Franco è molto più esperto in queste cose. Lei sa che c'è una conferenza ministeriale dell'ESA che arriva, e contiamo che questi eventi come Rosetta e come altre cose che stanno succedendo in questo momento, per esempio l'astronauta tedesco Alexander Gers che è appena rientrato, abbiamo vari successi che si stanno accumulando quest'anno, è stato un anno straordinario per lo volo spaziale europeo, speriamo che contribuiscano a attirare l'attenzione del pubblico e che i nostri politici sostengano questo tipo di ricerca. Ci vogliono molti soldi, ma paragonati a tante altre attività non sono così delle cifre tanto straordinarie e sono sicuramente ben spesi.
Beh, una migliore pubblicità probabilmente non potevate trovarla. Io ringrazio Paolo Ferri, ringrazio Franco Bonacina e ringrazio anche Bruno Storni della partecipazione. Noi torniamo lunedì 8:25 come sempre, 19:30 in replica su Rete 2 dalla redazione di Modem e da Nicola Luyon dal microfono. Buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.